7, padre.
7, molto bene. Eccoci. Allora, ci mettiamo in movimento. Domenica prossima è la seconda domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Genesi, nel capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 4. È la seconda domenica di Quaresima, quindi la domenica dei patriarchi. Infatti abbiamo a che fare con Abramo. Sappiamo che le domeniche di Quaresima si succedono in maniera tale da consentirci, se teniamo conto della prima lettura di ogni celebrazione eucaristica, possiamo ripercorrere tutto l'itinerario della storia della salvezza. Domenica scorsa la prima, domenica dei progenitori. Questa seconda domenica, domenica dei patriarchi. Terza domenica, ne parleremo a suo tempo, Mosè e l'alleanza, e così di seguito. Dunque, prima lettura, Genesi 12. Seconda lettura, la seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo primo, dal versetto 8 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale è il Salmo 33, ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 12, come già avrete previsto. Il Salmo 12 e quindi il brano evangelico, che è, come sempre nella seconda domenica di Quaresima, il Vangelo della Trasfigurazione. Quest'anno, secondo Matteo, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 9. Questo è il brano evangelico che leggeremo tra un momento. Noi siamo ormai prossimi alla seconda domenica di Quaresima, il cammino di conversione del popolo cristiano, che è anche il nostro cammino, si svolge con serena puntualità, di giorno in giorno, di settimana in settimana. E questo è il cammino della nostra conversione al Signore, del nostro ritorno alla sorgente della vita. Ed è proprio Lui, il Signore Gesù, nostro Maestro, nostro Pastore, è proprio Lui la presenza che domina questo tempo quaresimale. Verso di Lui il popolo cristiano si orienta, dietro di Lui si incammina, insieme con Lui gusta la gioia della figliolanza. Lo ripeto, il nostro ritorno penitenziale non consiste propriamente nell'esercizio di supplementari prove ascetiche. Consiste, bensì, nella sempre più profonda adesione alla realtà di Cristo, nella comunione sempre più intensa con il mistero della sua persona. Si tratta per noi tutti di crescere mediante l'ascolto della parola evangelica, mediante la partecipazione all'Eucaristia. Si tratta di crescere nella conoscenza e nella sequela del Signore Gesù. Cresceranno anche per questa via la nostra amicizia e la nostra benevolenza nei confronti di tutte le creature di Dio, perché il mondo intero è in festa da quando è stato illuminato dalla presenza del Figlio, il Figlio di Dio, che è stato motivo della benedizione che restituisce al Padre la gloria che gli spetta. E quindi tutto nel mondo ormai appartiene alla economia di una nuova creazione. Leggiamo senz'altro nella prima lettura il testo che vi citavo, Genesi capitolo 12. Leggiamo i primi quattro versetti, in realtà il versetto 4 è letto per metà. Leggiamo Pasquale, leggi pure.
Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran.
Grazie. È così che ha inizio la storia della salvezza, con le promesse ad Abramo. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, i primi 9 versetti. Michele, puoi leggere.
Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce della nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i suoi discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Ancora?
Versetto 9.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti.
Fino qui, grazie. Ritorniamo al Salmo 12. Proseguiamo così nel nostro cammino, di settimana in settimana, un salmo dopo l'altro, e in realtà ci siamo resi conto che per l'appunto il Salterio diventa davvero una scuola sistematica, una scuola di vita, di apprendistato alla preghiera, ma appunto ha lo scopo di imparare a vivere in modo sistematico, di salmo in salmo. Non mancano le occasioni per ritornare indietro, ma per procedere in maniera sempre più consapevole, sempre più matura, in maniera che il nostro vissuto non sia mai ridotto a una pura parvenza, a un puro programma, a una pura ipotesi, ma sia davvero realizzato come risposta all'iniziativa del Dio vivente, che si è rivelato a noi per condurci lungo la strada del ritorno alla pienezza della vita. Abbiamo letto 11 salmi, ora in continuità con il salmo che leggevamo la settimana scorsa, non c'è da dubitarne. Il salmo di cui ci occupiamo questa sera, qualcuno ha preso sul serio il cammino a cui pure adesso facevo riferimento, quel cammino che fin dal salmo 1 si chiama la via della giustizia. E prendere sul serio il cammino, ci siamo resi conto, senza che adesso ritorni ai singoli passaggi, che ci si è posti un interrogativo quanto mai serio e determinante: come si diventa poveri? Ed ecco, abbiamo incontrato, passando attraverso i salmi che abbiamo preso in considerazione di settimana in settimana, fino ai salmi 9 e 10. Ed ecco colui che ha trovato rifugio, là dove colui che siede sul trono è padre degli orfani. All'inizio del Salmo 11 il nostro orante si è presentato esattamente come colui che ha trovato rifugio, la dimora. È un cammino che ha bisogno di essere ospitato, ha bisogno di tappe che gli consentano di trovare accoglienza, il conforto necessario ai viandanti. È una vera e propria strada, ma è una strada bisognosa di accompagnamento e di ricoveri adeguati. Ed ecco, all'inizio del Salmo 11 che leggevamo la settimana scorsa, colui che ha trovato rifugio, e il Salmo precedente, il Salmo 10, facevo riferimento adesso in maniera molto fuggevole ai Salmi 9 e 10, evocando la figura di colui che siede sul trono e che è padre degli orfani, così alla fine del Salmo 10, nel versetto 39, per far giustizia all'orfano e all'oppresso e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. Non ritorno ai particolari, ma la presenza del povero è andata emergendo nel corso del Salmo 9, poi del Salmo 10, in maniera sempre più significativa. Ed ecco, è proprio lungo questa strada che conduce il cammino del nostro orante a confrontarsi con i dati della propria fragilità, della propria piccolezza, della propria povertà. Colui che siede sul trono è protagonista, è il padre degli orfani. Ed ecco, inizio del Salmo 11, il nostro orante si è presentato come colui che è confortato dal rifugio che è stato messo a sua disposizione, in quanto egli stesso si è riconosciuto nei panni di quei personaggi derelitti che hanno trovato ospitalità come un orfano presso il padre, come un viandante dinanzi a colui che siede sul trono. Eppure è quello che leggevamo la settimana scorsa, riflettendo attraverso i versetti del Salmo 11, eppure è necessario ancora fare i conti con un intervento trasversale. Dico ancora, siamo appena al Salmo 11, ci vorranno ancora molte altre tappe. E un intervento trasversale che ha le caratteristiche della tentazione, quella tentazione che suggerisce di perpetuare la fuga, di assumere un atteggiamento che non riconosce in nessun modo il valore del rifugio, della dimora, del ricovero garantito, una fuga che deve essere ancora rilanciata, ancora affrontata in maniera sempre più avventurosa, come il Salmo 11 ci prospettava. E tutto questo perché l'empietà è inevitabile, anzi necessaria. Una interferenza, un intervento trasversale, dicevo, una tentazione. Leggevamo poi domenica scorsa il Vangelo delle tentazioni del Signore. Eppure è proprio là dove la complicità con quell'empio che agisce come tentatore, ma quell'empio che è in noi, è la complicità che in noi ci suggerisce considerazioni adeguate a accogliere e a corrispondere alle considerazioni che mettono in discussione quella certezza di essere accompagnati e condotti al luogo del rifugio e sempre attesi là dove abbiamo bisogno di riposare. Perché? Perché le cose al mondo obbediscono ai criteri dell'empietà a cui bisogna adeguarsi. Ebbene, vedete, questa complicità con l'empio che è in noi viene sbugiardata. Ed è così che appare, è il Salmo della settimana scorsa, appare quel povero di cui Dio si prende cura. Ricordate il versetto 4 del Salmo 11, il Signore è dal Tempio Santo, il Signore è al trono dei cieli, i suoi occhi sono aperti sul mondo, i suoi occhi si prendono cura del povero. Forse ricordate, vi suggerivo di tener conto della traduzione in greco che coglie in maniera molto sapiente il valore di questa raccomandazione. Ebbene, sono i suoi occhi che si prendono cura del povero, quel povero di cui Dio si prende cura. È proprio là dove viene sbugiardata in noi l'empietà, che invece viene stuzzicata perché accettiamo la complicità del suggeritore che ci propone quella fuga ulteriore di cui già sappiamo. Ed ecco il nostro Salmo 12, il nostro, quello che adesso leggiamo. Sanno che si configura come una invocazione messianica da parte di chi in condizione di povertà si rende conto di essere bisognoso di apprendere un nuovo linguaggio. Siamo passati attraverso il Salmo 11. Giusto è il Signore, ama le cose giuste, questo è il versetto che chiudeva il Salmo, gli uomini retti vedranno il suo volto. Il Salmo si concludeva con un'aspirazione alla visione del volto. In realtà il Salmo che adesso leggiamo, come già vi ho indicato, ha tutte le caratteristiche di una invocazione messianica, un'invocazione rivolta a colui che davvero è protagonista di questa avventura nella quale ci inseriremo anche noi, quella avventura che ci coinvolge non malgrado la nostra povertà, ma esattamente in virtù di essa e attraverso di essa, è in quanto siamo stati segnati da quel passaggio attraverso un discernimento che ha sbriciolato la tentazione che ci risucchia con motivazioni che lì per lì sembrano molto persuasive all'interno di una economia empia del nostro vissuto, ed ecco resi poveri. Ma questa povertà è esattamente la modalità positiva che ci adegua al percorso, ma un volto decifrare, da riconoscere, da contemplare, una presenza a cui fare riferimento, e siamo subito collocati in un atteggiamento che è proprio di coloro che sono apprendisti alla scuola di un nuovo linguaggio, così vi dicevo, e così adesso comprenderemo meglio, spero, leggendo il Salmo 12. Notate l'intestazione al maestro del coro sull'ottava Salmo di Davide, il riferimento all'ottava è un riferimento a uno strumento musicale, la cetra a 8 corde. Ne parlavamo forse, ricordate, leggendo l'intestazione del Salmo 6, più frequentemente già dagli interpreti antichi questo accenno all'ottava viene inteso come richiamo all'ottavo giorno, cioè al giorno primo della nuova creazione. Il giorno della nuova creazione, il giorno ottavo, che per noi è la domenica. E dunque non c'è da dubitarne ormai, è proprio vero, il Salmo è, anche tenendo conto di questo richiamo a un'intestazione che ha le caratteristiche di una rubrica liturgica come versetto 1, il Salmo ci sollecita a porci in atteggiamento di attesa e di invocazione rispetto a colui che è il vero protagonista dell'avventura, e d'altra parte è proprio colui che rende praticabile questa avventura che realizza la nostra vocazione alla vita. Il Messia non è un personaggio evocato qui per la prima volta. Voi probabilmente ricordate che fin dalla grande introduzione nei Salmi 1 e 2, il Salmo 2 è stato per l'appunto dedicato integralmente a intravedere, contemplare, riconoscere la figura del Messia, il protagonista del cammino che apre per noi in quanto è l'ascoltatore della parola, lui stesso apre per noi il cammino lungo il quale saremo sollecitati, incoraggiati, istruiti per rispondere alla vocazione che ci è donata in obbedienza all'iniziativa di Dio. Ed ecco, il Salmo si sviluppa attorno a un versetto centrale, che è il versetto 6, che ha tutte le caratteristiche di un oracolo. La prima strofa, dal versetto 2 al versetto 5, è impostata alla maniera di una supplica, e la seconda strofa, versetti da 7 a 9, è invece svolta alla maniera di una, di un insegnamento, un contenuto di valore didattico che rimane come indicazione di percorso. Leggiamo. Salvaci, dice salvaci la vostra Bibbia? Salvami. In realtà in ebraico è salva, oshana è salvaci. Salvami, traduce così il nostro salmo, la versione in greco. L'invocazione è perentoria, aperta alla necessità di respirare quando in realtà l'orante è come messo alle strette, gli manca il fiato per respirare, salva Signore. Ecco, così si apre il nostro salmo. È davvero l'invocazione di un derelitto, ma un derelitto consapevole, un derelitto maturato attraverso i passaggi precedenti. È quel povero di cui Dio si prende cura, ma il fatto che Dio si prenda cura di un povero non significa che il povero non sia più tale. È veramente un derelitto, forse un naufrago, forse è ammalato, ha difficoltà di respirazione. Salva Signore. Ed ecco ed ecco il vero motivo del suo disagio, di questo stato di soffocamento che lo opprime, della sua patologia. Non c'è più un uomo fedele, leggo, è scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Fedele è Hasid. Questa percezione di come la realtà degli uomini sia estranea alla iniziativa di Dio, sia addirittura in contraddizione con essa, ma più esattamente ancora, vedete, leggo il versetto seguente: si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde, parlano con cuore doppio. Dunque, abbiamo a che fare con una condizione di vita che è inquinata da un vero e proprio abuso nell'esercizio del linguaggio. Parole che vengono proclamate, gridate, forse insegnate, forse addirittura prospettate come sintesi culturali in grado di interpretare la realtà del mondo, i momenti della storia umana, e sono parole vuote. Parole vuote. Il nostro orante, vedete, è alle prese con questa che lui stesso chiama una doppiezza insopportabile. Qui labbra bugiarde parlano con l'espressione usata in ebraico allude a una alternanza di atteggiamenti che investono l'intimo del cuore umano, una doppiezza insopportabile, una divaricazione tra il vissuto e quel che si dichiara a parole, fenomeni che noi comprendiamo benissimo, un disagio comunque che provoca nel nostro orante uno stridore nell'animo, e questo stridore in realtà nel suo caso, nel suo vissuto, per come lo sta soffrendo, è provvidenziale, perché suscita almeno come l'intuizione, se non proprio l'aspettativa, a riguardo di un nuovo linguaggio. Ci deve essere un altro linguaggio, perché si dicono menzogne, rileggo il versetto 3, l'uno all'altro, labbra bugiarde, parlano con cuore doppio, e il linguaggio è anche molto sofisticato, il linguaggio è anche molto evoluto, vedete, questa consuetudine all'inganno, al tradimento, che il nostro orante avverte come espressione di una spietatezza scoraggiante, è veramente deluso, amareggiato, preoccupato, e tutto questo nel contesto di un vissuto che è segnato ormai da una condizione di povertà rispetto alla quale non intende in nessun modo sfuggire, ma d'altra parte si rende conto di essere esposto a questa girandola continua di parole che provocano un vero e proprio svuotamento di quanto costituisce o dovrebbe costituire il patrimonio interiore di un'esistenza umana che si realizza in corrispondenza alla iniziativa di Dio e dunque in corrispondenza a una vocazione ricevuta, ma di una vocazione che viene da Dio, che è dono della sua iniziativa, non si parla proprio, si parla di molto, di tante, tantissime questioni che meritano o sembrano meritare un dibattito acceso e intellettualmente articolato, ma non si parla certo di quella vocazione che viene donata dalla iniziativa di Dio. E dunque menzogne l'uno all'altro, una loquacità che è tempestosa e che costantemente sembra essere strumentale alla deformazione della realtà, ad uso e consumo di un cuore umano che è pronto a cambiare bandiera, che è pronto a fare della doppiezza il proprio principio di governo della nostra esistenza umana. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. E allora vedete, mentre il nostro orante sta registrando i dati di questa situazione angosciante che condiziona il suo vissuto, è in tutto e per tutto aperto in rapporto a quella salvezza che sta invocando con tutta la sincerità di cui è capace, un'invocazione che sintetizza da parte sua tutta la sua libertà e quel che conserva nell'animo suo come residuo di una vocazione che lo riguarda in quanto appartiene a colui che siede sul trono, vocazione a cui non intende rinunciare, anche se è come se gli mancasse la parola, è come se gli mancasse il linguaggio, perché man mano che prende forma in lui un qualche discorso, è un discorso che comunque risuona al contatto con i discorsi che nell'uso comune sono falsi, sono menzogneri, sono ambigui, sono inquinati. Ci deve essere un altro linguaggio. E il versetto 4 aggiunge adesso: recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono: per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra, chi sarà nostro padrone? Vedete, la parola abusata dalla iniziativa umana che si esalta fino ad attribuire a se stessa una grandezza che è prerogativa di Dio e soltanto sua. Per la nostra lingua siamo forti, parole arroganti, queste parole grandi, diceva il versetto 4, e questa presunzione di autosufficienza che non la cede a nessun altro padrone, perché in virtù del linguaggio con cui sa esprimersi, con cui sa governare la realtà che lo circonda, con cui si impone nelle relazioni apparentemente edificano, dovrebbero edificare la società umana, ecco che il protagonismo diventa fiducia, proprio così massiccia nel progetto totalmente umano di imporre il proprio dominio sul mondo. Chi sarà nostro padrone? È l'uso del linguaggio, con tutti gli sviluppi che questo comporta. Una grandezza che peraltro scimmiotta Dio, è una pura scimmiottatura, ma vedete, il modo di invadere la scena del mondo è imponente, massiccio, è travolgente, prepotente, eloquente, e questa eloquenza tenta in tutti i modi di catturare l'ossequio di coloro che sono apprendisti bisognosi di un linguaggio per stare al mondo, per impostare e interpretare le relazioni che strutturano la vita, per cui non se ne può fare a meno, certamente, come si può fare a meno della parola, del linguaggio, della comunicazione e così via. Ed ecco, vedete, una parola ridotta a puro strumento di potere. E qui il nostro orante, che all'inizio si è presentato in forza di quella invocazione: salva Signore, Osha, salvami, salvaci Signore, ridacci il fiato da cui non si può certo prescindere se qualcuno vuole poi usare la voce. Ed ecco versetto 4: recida il Signore le labbra bugiarde. Dunque sono labbra che devono essere mozzate, è un linguaggio che deve essere contenuto, che deve essere denunciato, che deve essere illustrato. Bisogna tenerne conto, come si potrebbe ignorare la potenza invadente e la presunzione di potere che questo uso del linguaggio umano esercita nel contesto di questa grande avventura che ci coinvolge tutti. Eppure è necessario che questo linguaggio sia zittito, ma il nostro orante, vedete, avverte, come vi dicevo inizialmente, quel certo stridore interno per cui così non può andare. Ci deve essere un altro linguaggio, ma certamente non il nostro orante, lui e chi per lui e noi tutti, ciascuno al suo modo e tutti quanti insieme, non ce lo possiamo dare in autonomia quest'altro linguaggio. Sarebbe ancora linguaggio umano, un linguaggio magari polemico nei confronti di altri linguaggi con cui altri si esprimono prima di noi, accanto a noi, in alternativa a noi, e dunque sempre un bisticcio tra linguaggi, un conflitto tra linguaggi, e la storia umana a questo riguardo è teatro di un dibattito continuo. Ed ecco il versetto 6, che è il perno del nostro salmo: per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri io sorgerò, dice il Signore. Parola del Signore. La parola del Signore. Lui parla, vedete, lui interviene direttamente. Io sorgerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Fermiamoci su questo versetto per qualche momento, anche riprendendo, per quello che sarà possibile, la traduzione. Vedete che adesso realmente risuona un'altra parola. Parola di Dio, parola del Signore, parola che risuona e parola che anche, vedete, conosce i tempi, i modi e il valore del silenzio, ma è parola che, come qui stiamo leggendo, risuona attraverso tutti i sospiri della creazione e della storia umana, sospiri, gemiti, bisbigli, sussurri, grida, espressioni variamente modulate di quella condizione umana di cui il nostro orante sta facendo esperienza in pienezza man mano che impara a pregare, impara a vivere, impara ad essere povero. Ebbene, vedete, è la parola di Dio che si serve di quel linguaggio che raccoglie essa, parola di Dio, laddove le voci degli uomini sono sfiatate, sono avvilite, sembrano ammutolite, eppure è la parola di Dio che irrompe e dice la sua, utilizzando le voci che sembrano così flebili e quasi impercettibili, che nel creato sono espresse dalla debolezza umana. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, rileggo, io sorgerò, dice il Signore. E metterò in salvo, vedete che qui si parla di una salvezza, era l'invocazione introduttiva nel versetto 2, salva Signore, io metterò in salvo, c'è San Gerolamo che dice, e adesso lui naturalmente ragiona tenendo conto tutto lo svolgimento della storia della salvezza, ora mando un mio figlio e farò di lui il salvatore delle genti, il salvatore dell'umanità, il salvatore del mondo, e questa salvezza adesso si prospetta esattamente come quella realtà nuova che è opera di Dio, che ci insegna un'altra possibilità di linguaggio, in modo tale da essere sottratti al discorso ambiguo, al discorso inquinato, al discorso artificiale e elaborato dagli uomini che pretendono di servirsi della parola per dominare il mondo ed esercitare un potere in autonomia. Ed ecco, c'è una parola che passa attraverso la storia dell'umanità derelitta. C'è una parola che raccoglie proprio i silenzi di coloro che non hanno potuto parlare o non hanno imparato a parlare, non sono stati in grado di parlare, sono stati costretti a tacere. È parola che fa parlare, per dirla così, e rende eloquente ogni sospiro ed ogni gemito. Che poi è quello che dice San Paolo, forse ricordate, nella lettera ai Romani, nel capitolo 8, attraverso tutti i gemiti della creazione, è il respiro del Dio vivente che si manifesta in tutta la sua eloquenza. E quindi io, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Vedete, questo chi è disprezzato è un'espressione riguardo alla quale i traduttori discutono, e non da oggi. E si potrebbe tradurre colui sul quale si sputa, colui sul quale si sbuffa, il disprezzato, ecco. E io metterò in salvo colui che è costretto al silenzio perché gli è proprio tappata la bocca, ma vedete, in maniera prepotente, in maniera violenta, aspra, sprezzante, gli si sputa in faccia. Ma si potrebbe anche tradurre questa espressione yafiachlo, io, dice il Signore, io rivolgo a lui il mio respiro. Si potrebbe tradurre così, e nella tradizione ebraica questa traduzione è spesso consigliata. Io soffierò su di lui, lo porrò in salvo l'uomo perché soffierò su di lui, e subito noi cogliamo un'allusione al soffio nuovo, al respiro nuovo, allo spirito nuovo, che diventa energia portante, che dall'interno conferisce alla voce umana una eloquenza che non è in nessun modo fine a se stessa, ma che finalmente è la risposta alla iniziativa di Dio. Com'è possibile che la parola che viene da Dio sia realizzata nella storia umana? Ecco, questo è lo snodo decisivo ed è quello che adesso il nostro orante sta recependo come rivelazione in forma oracolare da parte di Dio stesso. È Dio stesso che si rivolge al nostro orante, che si barcamenava in maniera così penosa nel tentativo di discernere barlumi di verità laddove il linguaggio umano è così intrinsecamente inquinato, prigioniero di contraddizioni pericolosissime, e laddove il vissuto contraddittorio rispetto al linguaggio con cui si prospettano programmi, intenzioni, desideri, grandi scenari interpretativi del mondo, quando in realtà poi tutto questo è in nettissimo contrasto con i dati empirici delle cose che avvengono e del vissuto, così come è gestito dalla iniziativa umana. Ed ora vedete la parola del Signore. La parola del Signore, la parola del Signore in quanto è Lui stesso che dice: io mi impegno a introdurre il mio linguaggio nella storia umana, che in questo modo diventa storia di salvezza, perché è quella storia all'interno della quale la parola di Dio diventa dimostrazione di una energia pedagogica che sarà in grado di rieducare l'uso della parola nella nostra condizione umana, e l'uso di quella parola di cui nella nostra povertà di creature alle prese con i limiti che conosciamo bene e abbiamo più che mai bisogno e non possiamo farne a meno. Ed ecco, è proprio lui: metterò in salvo colui su cui riverserò il mio soffio. E vedete, è il Signore che ha dichiarato espressamente la sua fedeltà irrevocabile nel realizzare quella parola che è sua, quella intenzione che è sua, quel progetto che è suo, tutto quello che è suo, là dove farà del sospiro e del gemito di coloro che sono dispersi ai quattro venti e travolti nella contraddizione di un mondo che parla lingue infernali, e proprio attraverso quel quel bisbigliare sommesso che sembra destinato alla sconfitta irreparabile, che la parola del Signore si manifesterà in tutta la sua potenza creativa, in tutta la sua eloquenza vitale, la parola di Dio nella storia umana. E adesso vedete, il Salmo prosegue e la strofa che leggiamo e che conclude il Salmo sono pochissimi versetti, 7, 8 e 9, e adesso il Salmo assume l'andatura di un programma pedagogico. Il nostro orante che si è espresso con quelle invocazioni introduttive in maniera così accurata, e d'altra parte con tutta la sincerità di chi ha avvertito proprio il disagio insopportabile di stare al mondo per, dovendo parlare una lingua che non è adeguata alla relazione con il mistero del Dio vivente, di cui ha avuto un sentore, da cui ha ricevuto un segnale, una vocazione. E adesso come rispondere? È la parola del Signore che si è dichiarata fedele esecutrice di se stessa. È la parola del Signore che chiama e che afferma la propria irrevocabile decisione di far della storia umana il luogo in cui essa stessa si realizzerà. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, dicevamo. E adesso il nostro orante afferma: i detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco 7 volte. Vedete, il Signore parla veramente, e il nostro orante passato attraverso quelle situazioni che lo hanno chiamato a rendersi conto e non si è tirato indietro a questo riguardo, rendersi conto della sua radicale povertà, ed ecco il Signore parla, ed è una parola pura, dice qui, una parola pura, dove dire pura, vedete, è una parola non semplicemente depurata, nel senso che è sofisticata, nel senso che è quasi così una parola eterea. Parola pura è una parola che è così pregnante nel suo modo di esprimersi, in quanto si fa carico di tutto ciò che riguarda il creato, ciò che esiste nel tempo, nello spazio, tutto quello che riguarda la storia umana, è così carica di tutto il bagaglio del nostro vissuto umano, senza essere mai esaurita. Per questo è pura. È pura perché non strumentalizza. È pura perché non è quel linguaggio ambiguo e corrotto che vuole imporsi strumentalizzando, come il nostro orante ci descriveva a modo suo poco prima. È una parola che si passa attraverso tutto ciò che esiste e tutto il nostro vissuto umano senza esaurirsi, senza strumentalizzare. E è parola pura. Ed è una parola che viene custodita in noi, vedete, dice qui: come argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco 7 volte, tu, Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre, questa gente, questa generazione. Quando anche Gesù nel Vangelo più volte dice: questa generazione, generazione corrotta, una generazione perversa, non perché la sua generazione fosse peggiore della nostra, ma quella generazione è esattamente quella che il nostro orante ha descritto come sì, la realtà umana e la realtà della nostra iniziativa umana che vuole fare del suo proprio linguaggio lo strumento per dominare il mondo. E invece, ecco, adesso siamo in ascolto della parola che viene da Dio, e quella parola che passa attraverso tutto ciò che esiste, non è parola che circola nell'aria in maniera così fluttuante e astratta, è parola che è carica di tutto ciò che esiste, che è carica di tutto ciò che avviene, che è carica di tutto ciò che ci riguarda nella nostra condizione umana, ed è parola ci chiama a corrispondere, ci mette in relazione di dialogica. Tu, Signore, leggo qui, ci custodirai, ci guarderai da questa gente, da questa generazione, poi vi dicevo per sempre. Mentre gli empi si aggirano insieme, emergono i peggiori tra gli uomini. Il Salmo finisce così, adesso ci fermiamo ancora un momento su questi due versetti, ma anche qui c'è da dare spazio forse a qualche traduzione diversa da come leggiamo nel nostro testo. Fatto sta che questa parola è custodita in noi. Custodite in noi in modo tale che noi abbiamo una parola in noi che è la parola adeguata a rispondere, è una parola adeguata a custodire in noi quella vocazione che ci apre alla relazione con l'iniziativa del Dio vivente. Ma l'iniziativa del Dio vivente non è un'iniziativa che rimane dichiarata tra le nuvole del cielo, è una iniziativa che ci viene incontro attraverso gli eventi, attraverso le creature, attraverso la storia, attraverso quella storia particolare che naturalmente va da Abramo fino alla Pasqua del Signore e ai suoi primi discepoli, ed è una parola che è tutta impregnata, è tutta carica delle realtà che danno forma al mondo e non strumentalizza, sostiene, illumina e vedete, nella relazione con gli esseri umani che siamo noi, questa parola di Dio ci chiama a assumere in pienezza la nostra responsabilità e ci coinvolge in una conversazione che ci apre a relazioni universali e ci sottrae a tutte quelle forme di abuso presuntuoso che in realtà inquina il mondo. Il linguaggio fatto dagli uomini in nome della loro propria iniziativa, ed ecco invece c'è un linguaggio nuovo, che è il linguaggio che in noi è suscitato e custodito dalla parola che ascoltiamo e che ci consente di corrispondere alla iniziativa del Dio vivente. Noi siamo in atteggiamento di risposta. E allora vedete che quella povertà di cui il nostro orante ci parlava già nel salmo precedente e nei salmi precedenti, adesso è proprio la povertà dell'ascoltatore, la povertà di colui che è alla scuola del linguaggio mediante il quale la parola di Dio si è rivolta a noi. E parola di Dio, vedete che passa attraverso la totalità degli eventi, nel creato, nello svolgimento della storia, ed è la parola che ha raggiunto il suo compimento, la sua eloquenza, la sua concretezza piena e definitiva, ricapitolativa di tutto nella croce del Figlio. E intanto vedete gli empi Ecco, coloro che vogliono farla da padroni in nome della loro propria iniziativa, in nome del loro proprio linguaggio, vogliono farla da padroni, sono ridotti, qui dice, a personaggi che si aggirano intorno. San Gerolamo dice si aggirano intorno ma non entrano, girano intorno, è come un girotondo continuo, senza mai toccare il nucleo reale che è l'elemento di valore della realtà in cui noi viviamo, e girano intorno. Ma vedete che qui si potrebbe anche tradurre che sono ridotti a condizione di vermi. Mi sembrerà strana un'espressione del genere, addirittura come scarafaggi. Gli empi si aggirano come scarafaggi intorno agli uomini, sono scarafaggi, vermiciattoli, vanno all'assalto ma non possono entrare. E vedete questo sovrabbondante uso di parole fatte dagli uomini per dominare il mondo, che il nostro Salmo qui sintetizza attraverso questa immagine così chiara e nello stesso tempo così severa, di scarafaggi che girano intorno al certo oggetto senza poter penetrare in esso, e quell'oggetto è la nostra vocazione, e la vocazione alla vita che ci apre alla totalità delle relazioni con il mondo e con altre creature umane. E adesso è proprio vero, salvaci, Oshana, è la parola che risuona in noi, è la parola che viene da Dio e che si fa ascoltare, che vuole essere ascoltata, ed è la parola che ci mette in atteggiamento di risposta rispetto alla sua iniziativa, e così già ci disponiamo ad accogliere e a seguire il Messia che viene per entrare nel suo regno. Lasciamo da parte il Salmo 12 per adesso e ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Ecco, abbiamo letto il brano del capitolo 17, Vangelo della Trasfigurazione. Noi possiamo utilmente prendere subito contatto con l'ultimo versetto del capitolo 16, poi daremo uno sguardo anche all'icona. Capitolo 16, versetto 28, dove leggiamo così: in verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. E quindi il Vangelo della Trasfigurazione, 6 giorni dopo. Dunque colui che viene nel suo regno, già il Salmo 12 ci ha condotti a quella invocazione: salvaci, salva. Noi siamo abituati a dire Osanna, Oshana. Colui che viene e colui che instaura il suo regno. Ecco, e guarda caso questo versetto sta proprio qui sulla soglia del brano evangelico, e in certo modo introduce il brano evangelico della Trasfigurazione. Che cosa c'è da vedere? Alcuni tra voi non moriranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Cosa c'è da vedere? La Trasfigurazione. Vedranno? Ecco, e allora vedete, vedere la Trasfigurazione è in certo modo come accogliere in tutta la sua definitiva eloquenza quel messaggio che abbiamo almeno come dire così percepito, intuito leggendo il Salmo 12. L'icona, ecco, per adesso vediamo l'icona. Gesù, la figura dominante in questa scena, non c'è da dubitarne, e Gesù nella condizione umana. Gesù nell'adempimento della sua missione. Notate l'abito candido di cui è rivestito, è l'abito del vittorioso, di colui che è disceso ed è risalito, è passato attraverso l'impatto con tutte le vicissitudini della nostra condizione umana ed è vivente. E tiene in mano il rotolo, ricordate il Salmo 40, è scritto di me nel rotolo di compiere la tua volontà, è colui che ha portato a compimento la sua missione. E vedete, è la parola di Dio realizzata nella carne umana, è tutta la storia della salvezza. I due personaggi che sono accanto a lui, Mosè sulla destra e Elia sulla sinistra, rappresentanti più che mai autorevoli della storia della salvezza, la storia di coloro che hanno man mano imparato ad accogliere, ad ascoltare e a custodire la parola di Dio, l'iniziativa di Dio, e adesso siamo giunti al momento in cui la parola è ascoltata, nel senso che ormai è realizzata nella storia umana, ed è colui che ha portato a compimento la sua missione. La scena che stiamo leggendo è un anticipo eloquentissimo, dotato di una potenza espressiva inconfondibile per noi che adesso osserviamo la scena. È il figlio dell'uomo che viene nel suo regno. Vedete oltretutto come il Signore rivestito di quell'abito candido è colui che apparentemente immobile, apparentemente, in realtà vedete quel drappeggio allude al movimento che dal basso implica un sollevamento verso l'alto e dall'alto un soffio che invece lo investe e che contribuisce a muovere quel drappo quel lembo del mantello verso il basso. È colui che risale perché è disceso, colui che risale perché è disceso. È colui che è parola fatta carne perché è parola che si è resa eloquente in quanto ha preso dimora nelle cose, negli eventi, nella condizione umana. Il Salmo 12 ci orientava esattamente in questa direzione. Ed è il protagonista della vita, vedete quella serie di cerchi di verde che vanno man mano sfumando, verde è il colore della vita. Colui che è disceso risale. E a questo riguardo, vedete, vale proprio la pena, tenendo di nuovo gli occhi puntati sul Vangelo secondo Matteo, di ritornare per un momento, e poi avremo ancora qualcos'altro da dire, al versetto 21, nel capitolo 16. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente, leggo così, ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. È la prima volta che Gesù parla espressamente di questo, e cioè di come la sua missione è missione di discesa e di risalita, e colui che risale è colui che è disceso, ed è in questo suo movimento che ha realizzato nelle cose del mondo, negli eventi della storia umana, nella carne umana, la parola di Dio. È l'ascoltatore della parola, lui. Ed ecco, è Gesù stesso che qua, per la prima volta, parla di questo viaggio verso Gerusalemme per soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti, gli scribi, venire ucciso e resuscitare il terzo giorno. Notate che ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, ricordo di essermi ripetuto più volte, che questo versetto 21 usa il verbo diknein. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente, traduce la mia Bibbia, non so come dirà la nuova
spiegare.
Traduzione.
Spiegare.
Come, spiegare. Già ne parlavamo in altra occasione, ricordi? Spiegare. Diknein è dimostrare. Spiegare, sì, traduzione. Evidentemente dimostra l'interesse del traduttore di valorizzare il termine usato in greco dall'evangelista, perché non è dire, insegnare, non è più insegnare, vedete, in certo modo come se la pagina che abbiamo sotto gli occhi nel Vangelo secondo Matteo segnasse un passaggio dal tempo del magistero in cui Gesù ha insegnato, capitolo 4 versetto 17, quando dà avvio alla sua attività pubblica, Gesù insegna: il regno dei cieli è vicino, il maestro, e tutte le pagine che seguono, Gesù maestro. È colui che insegna il suo magistero, e adesso si passa alla dimostrazione. Vedete, non soltanto insegna, ma è un insegnamento realizzato, è un insegnamento vissuto, è un insegnamento compiuto, è parola non solo proclamata, testimoniata con eloquenza magistrale, ci mancherebbe, ma è parola realizzata nel suo vissuto, laddove il suo movimento di discesa e di risalita fino all'evento finale, la sua Pasqua di morte e resurrezione, è attuazione nelle misure proprie del creato, negli eventi della storia umana, nella nostra carne umana, attuazione della parola creatrice di Dio. Ecco, allora vedete, qui non per niente Gesù dice nel versetto 21 che il figlio che lui dovrà andare a Gerusalemme a soffrire molto, e soffrire molto, tante altre volte abbiamo incontrato questo verbo paschin, è una passione d'amore la sua. Una passione d'amore che sostiene dall'interno e struttura in maniera decisiva questo suo itinerario, che è itinerario di risposta alla parola ascoltata, che è itinerario che realizza nella storia umana la parola creatrice di Dio, è l'iniziativa di Dio che trova in lui la corrispondenza puntuale, precisa, in questo suo andare a Gerusalemme, in questo suo sprofondare nell'abisso e risorgere, in questo suo passare attraverso le misure della nostra realtà umana, inquinata com'è, derelitta com'è, afflitta com'è, mortale com'è, come conseguenza del peccato, con tutto il disagio e il disordine che il peccato degli uomini ha provocato a danno delle altre creature di questo mondo. Una passione d'amore. Fatto sta che, vedete, ritornando all'icona, Gesù, ecco, e quindi i discepoli, qui in questa zona inferiore dell'icona, non possiamo dubitarne, non c'è da confondersi, sono travolti. Per certi versi cogliamo l'attrazione, vedete come desiderosi di guardare, quasi volgersi, quasi restare in contatto con la presenza di Gesù, e d'altra parte cadono, sprofondano, vedete, scivolano tra l'attrazione e la caduta. Per ridirla, tenendo conto di quel che abbiamo letto nel Salmo 12, è una questione di linguaggio. Quando la parola di Dio è realizzata e vissuta nella storia umana, ecco Gesù, il Figlio. Quando la parola di Dio è ascoltata, custodita, vissuta nella storia umana, e i discepoli, vedete, dimostrano di non essere preparati per condividere anch'essi quel linguaggio. Sono abituati, come ben comprensibile, come capita non solo a loro, sono abituati a parlare secondo le forme, i criteri, le argomentazioni, le modalità espressive di un altro linguaggio, il nostro linguaggio. In nome della nostra iniziativa, il nostro parlare, per come vogliamo fare della parola lo strumento della nostra affermazione, del nostro protagonismo, della nostra soggettività. È una parola senza ascolto. È una parola che nel suo affermarsi eloquente, quanto più si afferma eloquente e poderosa come capacità di coinvolgimento e di dominio, tanto più infernale. E allora, vedete, i discepoli attratti cadono. Ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Avevo dato uno sguardo a ritroso, a pagine che stanno qui sotto i nostri occhi nel capitolo 16, ancora mi soffermo per solo qualche momento. Vedete, l'episodio nel corso del quale Gesù per la prima volta dà la dimostrazione, imposta la dimostrazione. Non è solo il maestro che insegna, è il maestro in quanto dimostra, in quanto realizza. Ebbene, vedete, questo episodio si inserisce nel contesto di una conversazione a tu per tu tra Gesù e i suoi discepoli. Se voi ritornate indietro ancora di qualche riga, ricordate quello che avviene qui, sono pagine molto, molto note a tutti, versetto 13 del capitolo 16. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Ecco la questione. Ma la gente dice tante cose anche quanto mai rispettose, addirittura giudizi di ammirazione nei confronti di Gesù. E voi che cosa dite? Voi. E allora interviene a nome degli altri Pietro, dice, tu sei il Cristo. E ricordate, la conversazione si sviluppa tra Gesù e Pietro, ma attraverso Pietro sono anche interpellati gli altri. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, versetto 16. E Gesù, beato te Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro. Vedete, è una conversazione a tu per tu. Tu sei Cristo, tu sei il Messia, è un'affermazione poderosa questa, e tu sei Pietro, e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. È una conversazione che implica davvero un coinvolgimento pieno, totale, e Pietro da parte sua ce la mette tutta, almeno questo possiamo affermare per adesso, e Gesù da parte sua, i due si danno del tu, i due si riconoscono all'interno di una conversazione dove la parola che circola è parola Gesù ascolta in obbedienza al Padre che è nei cieli, ed è parola che anche Pietro vorrebbe ascoltare in obbedienza niente meno che alle antiche promesse che parlano del Messia. Tu sei il Messia, dunque la dichiarazione di Pietro è solennissima. Dico vorrebbe ascoltare, uso un modo condizionale, perché in realtà i fatti che seguono poi dimostrano che quando Gesù dice la sua, ecco chi sono io, ed è quel che leggevamo nei versetti 21 e adesso il versetto 22, Pietro lo rimprovera, versetto 22, conosciamo benissimo questa reazione di Pietro che protesta. Versetti 22, versetto ancora, versetto 23, Pietro rifiuta la dimostrazione. Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù si volta e dice a Pietro: questo tuo comportamento è scandaloso, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, tu non parli secondo Dio ma secondo gli uomini. Già, Pietro rifiuta la dimostrazione annunciata da Gesù e quindi rifiuta quella passione d'amore, rifiuta il linguaggio di Dio, rifiuta il linguaggio di Dio. Quel linguaggio di Dio a cui già accennava, vedete, il versetto 6 nel Salmo 12, quel linguaggio di Dio che l'antico orante ha accolto in una prospettiva ancora programmatica, adesso ci siamo, quel linguaggio di Dio è vissuto, è testimoniato, è dimostrato dal Figlio, che è in ascolto, e in quell'ascolto è la sua condizione umana che si esprime in tutta la sua autenticità. E allora, vedete, ci siamo, ed è il racconto della trasfigurazione. Sei giorni dopo, dice il versetto 1, sei giorni dopo. Questa è una citazione del libro dell'Esodo, capitolo 24, versetto 16, quando il popolo è accampato, piedi del Sinai, capitolo 19 dell'Esodo, poi il dono della legge, capitolo 20, 21, 22, 23, 24, alleanza, dopodiché sei giorni dopo Mosè sale sulla montagna. E Mosè viene avvolto dalla nuvola, resterà sulla montagna 40 giorni, sappiamo poi tutto quello che succede lì dove il popolo è accampato, ma intanto vedete, ecco, è Mosè che sale sulla montagna, sei giorni dopo, ed ecco Gesù sulla montagna. E l'episodio che adesso richiamavo nel libro dell'Esodo è un episodio tra i grandi momenti che segna uno dei grandi momenti della storia della salvezza. La parola promessa è una parola realizzata, una parola che man mano incombe, incalza, prende posizione, è parola che interviene con potenza creativa nella storia del popolo di Dio, è parola che pone il fondamento di un rapporto di alleanza, è parola che vuole essere vissuta, vuole essere realizzata, vuole essere ascoltata, e ascolto non semplicemente in quanto sono in gioco le orecchie, ma in quanto è aperto lo spazio del cuore, in quanto è liberata la coscienza, in quanto è attivata nella nostra condizione umana una modalità di esistenza che corrisponde niente meno che all'iniziativa di Dio. E questa è tutta la storia della salvezza, e adesso, vedete, e adesso ci siamo. Sei giorni dopo, Gesù sulla montagna. È il Figlio, quel Figlio di cui, come ricordate, quando Gesù è stato battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, la voce ha dichiarato che è oggetto del suo compiacimento, è il Figlio di cui mi sono compiaciuto, è il Figlio del mio compiacimento. E il libro, il nostro libro, il nostro Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetto 17. Il Figlio di cui io mi compiaccio, 3,17. Ebbene, adesso è Gesù che qui, come leggiamo in questa notte, in questo tempo di silenzio, di ascolto, di preghiera, ci sono tre dei suoi discepoli che lo hanno accompagnato, e l'attenzione si concentra sul volto e sul vestito di Gesù. L'alto monte, laddove Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero Mosè ed Elia che conversavano con lui. Notate il volto e il vestito. Il volto ci rimanda all'intimo. Il volto rimanda allo spazio interiore, il mondo interiore, il luogo interiore, il cuore della persona umana. Il volto è la trasparenza dell'invisibile, perché il cuore chi lo può vedere, l'intimo chi lo può scrutare, ma il volto di tutto questo è sacramento rivelativo, il volto. E poi il vestito è lo strumento della relazione con il mondo, e quindi qui abbiamo a che fare con l'umanità di Gesù, come dire, in tutte le sue possibilità espressive, a partire dal cuore umano, attraverso tutte le possibilità di comunicazione, di incrocio, di coinvolgimento nella relazione con il mondo, il vestito. E vedete il figlio che ancora una volta ha a che fare con quella voce che si fece udire nel giorno del battesimo, quando qui leggiamo che il volto è come il sole e le vesti sono candide come la luce, è la sua risposta alla voce, perché vedete, il fatto che il volto sia come il sole e che le vesti siano come la luce significa che la sua figliolanza, in quanto oggetto di compiacimento, il suo essere ascoltatore della voce, colui nel quale la parola di Dio si realizza, vale per noi. Il sole splende per noi. La luce ci avvolge in quanto è necessaria a noi che siamo rappresentati in questo episodio dai tre discepoli. E, il sole e la luce. Tant'è vero, vedete, che è quello che i tre discepoli riescono a intravedere, il sole e la luce, il sole e la luce. C'è una piccola parentesi, un codice antico che al posto di fos luce mette chion, neve, la neve, che poi è il motivo per cui si festeggia la Madonna della Neve il 5 di agosto, vigilia della trasfigurazione, perché la traduzione in latino dice sic ut nix, come la neve, che poi è il termine che invece viene usato nel Vangelo della Resurrezione, capitolo 28, la neve. Vi dicevo, quello che noi abbiamo da intravedere, il volto e la luce. Sapete che del volto di Gesù, che qui è splendente, si riparla nel Vangelo secondo Matteo, sfogliate le pagine per arrivare al capitolo 26, versetto 39, siamo nel Getsemani. Avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra, ecco il prosopon, il volto a terra, e pregava dicendo: Padre mio, conosciamo bene questa scena. Più avanti nel versetto 67, quando Gesù ormai è processato, nel nostro stesso capitolo 26, versetto 67, è il sommo sacerdote che lo ha interrogato, reo di morte. Allora, versetto 67, gli sputarono in faccia, ecco, e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano. È un modo di tradurre quel versetto nel Salmo 12, come c'è, quel tale che ha una faccia adatta per essere oggetto di disprezzo, come una sputacchiera. E dunque è il volto di Gesù. Gli sputarono in faccia, lo schiaffeggiarono e poi altri lo bastonavano e così. E per quanto riguarda i vestiti, ricordate pure che proprio qui nel racconto della Passione, capitolo 27, il versetto 31, dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello e gli fecero indossare i suoi vestiti, taimatia, i suoi vestiti, e lo portarono via per crocifiggerlo, lo hanno canzonato rivestendolo con la porpora, che è un'insegna di autorità, e invece adesso gli mettono i suoi vestiti, è il vestito del condannato a morte. E più avanti nel versetto 35 veniamo a sapere che dopo averlo crocifisso si spartirono le sue vesti, ecco, taimatia, i suoi vestiti, tirandole a sorte, una citazione del Salmo 22, e di nuovo i vestiti. E il vestito che Gesù ha indossato per essere condotto fino al Calvario, poi viene svestito e denudato, crocifisso, adesso i vestiti giocati ai dadi dai soldati. Dunque, che cosa c'è da intravedere in questa notte della trasfigurazione? Lo splendore soleggiante del volto, il candore luminoso delle vesti, ecco, è nel suo vissuto, vedete, nella sua umanità e in suo modo di vivere nell'umanità, l'ascolto della parola, la carne della parola di Dio realizzata. In questo suo vissuto è raccolto tutto lo strazio e tutto il dolore di cui la storia umana porta i segni in seguito alle capacità distruttive di cui la cattiveria umana ha dato prova. E così dice il nostro racconto, così appare la bellezza. È bello, dice Pietro, la bellezza. Quella bellezza che lì per lì, vedete, incanta e attrae i discepoli. Già vi dicevo, guardando l'icona, avvertiamo che i discepoli scivolano, cadono, precipitano, ma vorrebbero, sono attirati, sono affascinati, sono incantati. Certo, lì per lì i discepoli sono proprio espressione evidentissima di questa contraddizione, quell'altro linguaggio che è quello parlato da Gesù, realizzato in lui, li trova impreparati e infatti, vedete, subito riemerge lo scandalo, quello di cui Gesù parlava rispondendo a Pietro: ma tu mi sei di scandalo in questo modo, perché tu non parli secondo Dio ma parli secondo gli uomini. Il tuo modo di parlare, il tuo modo di interpretare, il tuo modo di stare al mondo, il tuo modo di descrivere, il tuo modo di gestire per quella che è l'intenzionalità umana, la progettualità umana, la volontà umana, l'iniziativa umana, il tuo modo di gestire il mondo non è secondo Dio, non è in ascolto. È uno scandalo prodotto dal linguaggio umano che vuole esercitare il potere. E il potere di catturare le cose, la vita, senza che ci sia corrispondenza alla iniziativa di Dio. Ed ecco qui nel racconto evangelico, ecco la nuvola che avvolge i discepoli. Vedete il versetto 15, egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Mi sembra una contraddizione. È un'ombra luminosa. Ed ecco una voce che diceva: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. È quella voce che noi già conosciamo, a cui già facevo riferimento, quella stessa voce che risonò nel giorno del battesimo. E adesso questa nuvola che avvolge i discepoli, vedete, e che, qui c'è il richiamo a Mosè che sale sulla montagna avvolto dalla nuvola, vi dicevo poco prima, ma adesso sono i discepoli che vengono così ricondotti all'ombra della luce, che sembra un'affermazione intrinsecamente contraddittoria. I discepoli vengono ricondotti all'ombra della luce, affinché si rendano conto che c'è un altro linguaggio, che c'è un altro linguaggio. Ed è, vedete, la voce che parla a Gesù e di Gesù. E adesso dice, in aggiunta, rispetto a quello che già ha affermato nel giorno del battesimo, ascoltatelo. Questo è molto importante, vedete, questo imperativo che viene aggiunto, ascoltatelo, questo è un messaggio rivolto direttamente ai discepoli e quindi a noi, ascoltatelo. Quella parola che è ascoltata da lui, è realizzata in lui e fa di lui il maestro da ascoltare, è il maestro. E vedete, è un'affermazione questa che per il nostro evangelista Matteo è... come dire, pregnante dall'inizio della sua narrazione. È il maestro che ha autorità. Ricordate il grande discorso della montagna, Gesù insegna, Gesù maestro, un maestro che ha autorità. 7:29, capitolo, fine del discorso della montagna, è un discorso che ha autorità. Da autorità, dove chi ha autorità, come ben sappiamo, non vuol dire che ha gridato, non ha fatto strepitato o schiamazzato, ha autorità nel senso che realizza quello che insegna, questa è la sua autorità, questa è la validità singolare e davvero qualificante del suo magistero, quello che e proclama in lui si realizza, è un magistero autorevole, è un magistero vissuto, realizzato nella sua condizione umana. Ed ecco, vedete che da quelle prime pagine nella narrazione evangelica, discorso della montagna, Gesù maestro, Gesù che parla con autorità, Gesù il figlio che insegna quella parola di cui egli è l'ascoltatore ed esecutore in prima persona, si giunge fino all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, capitolo 21, quando probabilmente ricordate, adesso non leggiamo quelle pagine per esteso, ma il suo modo di entrare a Gerusalemme provoca una questione. Versetto 23 del capitolo 21, le autorità di Gerusalemme, autorità di Gerusalemme, si rivolgono a lui per chiedergli: con quale autorità fai questo? Con quale autorità fai questo? E con quale linguaggio ti permetti di dire? Di dire, dove dire e fare queste cose? E Gesù poi risponde con delle parabole. Lì per lì sembra che rifiuti la risposta, controbatte con una domanda. E poi risponde con tre parabole in sequenza, ma su questo adesso non ci soffermiamo. È il maestro, vedete, che ha autorità, e qui nel nostro racconto evangelico, ritorniamo pure al capitolo 17, i discepoli all'udire ciò, versetto 6, all'udire ciò, la voce ha affermato, ha proclamato, ha gridato: ascoltatelo, ascoltatelo, acuete, dice, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Dunque, per ora i discepoli cadono con la faccia a terra, anche loro hanno un volto che, per così dire, non è presentabile. un volto che viene schiacciato a terra. E d'altra parte è proprio questa condizione di schiacciamento a terra, vedete nella parabola i discepoli che precipitano lungo questa china, scivolano, qualche tentativo di volgersi all'indietro, e d'altra parte schiacciati, qui Giacomo, Giovanni, col volto nascosto, Pietro che tenta di sbirciare e il volto a terra. Eppure è proprio questa condizione che manifesta qualcosa di contraddittorio in loro, ma in loro e anche in noi, come nell'orante del Salmo 12. C'è qualcosa che non funziona, e vedete, percepire questo già è importantissimo. C'è in questo linguaggio che noi siamo abituati, in questo modo di stare al mondo, interpretare le cose, di documentare, di descrivere, di gestire, non funziona. E d'altra parte, vedete, non siamo in grado di inventare una soluzione in maniera così geniale, che sarebbe oltretutto ancora una volta un tentativo di recuperare il nostro linguaggio umano, che è protagonista di tanti fallimenti all'interno di un altro macroscopico fallimento ancora più disastroso, e invece si apre il cammino di un nuovo discepolato. Si apre il cammino degli apprendisti alla scuola di un altro linguaggio, che non ci costruiamo da soli, che non riconduciamo ai nostri criteri, ai nostri desideri, alle nostre aspettative, alle nostre pretese, alla nostra protesta, al nostro protagonismo. È un altro linguaggio, e comincia così, e siamo già un pezzo avanti, vedete, capitolo 17, e poi non è finita qui, quanto ce ne vorrà ancora, ma un altro linguaggio in rapporto con un nuovo discepolato. E vedete che qui, subito dopo, Gesù, versetto 7, si avvicinò e, toccatili, diceva: alzatevi e non temete. Gesù si avvicina e li tocca. Altre volte Gesù ha toccato, capitolo 8, capitolo 9, capitolo, Gesù ha toccato, e Gesù è un gesto delicatissimo, è una carezza, è un segno di comprensione, di attenzione. Quel versetto 6 del Salmo 12 parlava di come il Signore parla trova modo di far circolare il respiro della sua voce attraverso tutti i sospiri e i gemiti del mondo. E Gesù si avvicina e li tocca. E quando sollevano gli occhi, ecco qui, versetto 8, non videro più nessuno se non Gesù solo. Quando sollevano gli occhi non c'è più nulla di scenografico. C'è solo Gesù. Solo Gesù. Ma vedete, c'è la bellezza crocefissa della sua umanità, dell'umanità vissuta e realizzata in pienezza, in corrispondenza alla vocazione, al dono d'amore che viene da Dio, là dove la parola di Dio si è realizzata nella storia umana. Ed è la parola di Dio che così ha offerto a noi l'accesso al regno della vita, mentre apprendiamo anche noi il linguaggio nuovo, quel linguaggio che vissuto dal Signore Gesù fino alla sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione. E così i discepoli e anche noi impareremo a morire per un motivo d'amore, e così a vivere nella luce del Figlio dell'uomo che è risorto dai morti. Mentre discendevano dal monte, dice il versetto 9, Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. E finalmente anche noi impareremo a parlare in modo tale che tutto del nostro linguaggio sia testimonianza che riecheggia in sé la parola che abbiamo ascoltato, laddove il Figlio dell'uomo è risorto dai morti.